Amiche ed amici, bentornati qui su Cronache Live. Questo è Taconaso. Come ogni martedì sera è tornata la Champions, sta per tornare l'Europa League, quindi parleremo anche delle avversarie, delle italiane in Europa League, ma soprattutto io che sono qua con questi tre signori da inizio serata, ho avvertito veramente una... che sarà una serata molto piccante. Ho sentito dire voglio bagar, ad esempio, da Emanuele Corazzi. Ciao Lele, buonasera e bentrovato.
Ciao, buonasera a tutti. Buonasera ai miei compagni di viaggio, i due Stefano, Ferré, Borghi.
Buonasera,
ciao, buonasera.
Beh, intanto è stata una notte di Champions in cui le due favorite, il Manchester City e il Real, entrambe in trasferta hanno vinto. Un gol meraviglioso di Brahim Diaz. Di nuovo De Bruyne a segno nell'eliminazione diretta, un altro gol bellissimo di Bernardo Silva. Parto da una domanda, Lipsia-Real era una partita a pareggio?
Ci poteva stare, è stata una bella partita, Lipsia ha fatto il suo calcio aggressivo, ha creato dei problemi, c'è stato anche un gol annullato all'inizio, secondo me, che porta discussioni da bagar.
Io ho visto un episodio... L'avresti annullato o no?
No, io no.
Ok.
Ho visto un episodio molto similare a quello che abbiamo vissuto sabato, ho vissuto io in primis perché ero all'Olimpico fra Inter e Roma, il gol di Acerbi con la non interferenza di Thuram su Rui Patricio. Questa mi sembra ancora meno interferenza. Però l'arbitro, se non sbaglio, Van Beukel, continua un po' con le sue interpretazioni personali del regolamento, come aveva fatto anche al Mondiale. E no, per me quello...
Sì,
quello
lì, forse hanno valutato... Cioè, no, senza forse hanno valutato la spinta leggerissima che c'è nei confronti del portiere.
Una scappatoia la trovi sempre, senso calcistico per me questo è gol, però io non faccio l'arbitro. Ma al di là di questo è stata una bella partita, Lunin ha parato, il Lipsia ha giocato bene, Šeško secondo me è un giocatore che finalmente ha ripreso il suo percorso di crescita. E Real Madrid però è terrificante per come riesce a stare in partita, nonostante gli infortuni, nonostante le situazioni anche un po' forzate. Oggi centrale Tchouaméni, è rientrato Nacho, addirittura il Girona aveva giocato centrale Carvajal, ed è devastante per come trova le risorse. Brahim Diaz all'inizio della stagione era l'ultimo della rosa nel Real Madrid, minutaggio del precampionato, Brahim Diaz fa meno minuti dei giovani aggregati dal Castiglia, sta diventando un giocatore determinante, ha fatto un gol bellissimo, un giocatore che è in fiducia, un giocatore che si trova nel suo calcio ideale. E Vinicius, vabbè, gli aggettivi secondo me sono finiti, anche stasera ha preso un palo, ha spaccato la partita, una vittoria pesantissima per il Real Madrid, mentre il Manchester City è andato a divertirsi e a divertire a Copenaghen. Detto che è stata partita anche lì, perché il Copenaghen ha pareggiato anche lì con un bellissimo gol, però quando De Bruyne è in questo stato, ha segnato, ha partecipato all'azione del gol meraviglioso di Bernardo Silva, che ha sempre uno stile inarrivabile, ha dato l'assist per il 3-1 di Foden, il City, insomma, diciamo che nel ritorno non dovrebbe avere nessuna preoccupazione.
Ma Šeško, si pronuncia così, giusto?
Šeško, credo sì.
A quanto si porta via secondo te in estate, secondo voi?
Questo è un discorso complicato.
Cioè, per capire il livello, allora, cioè il Milan lo può prendere o costa troppo?
Il Lipsia non è di sicuro un discount, però è anche un club che sul player trading basa buona parte del...
È un modello?
Insomma, più che un modello è un sistema, no? Perché poi il modello non è per forza replicabile o possibile da replicare in tante parti. Allora, per me parliamo di uno che ha un talento spropositato. Rispetto a quando è esploso ha avuto un periodo di, diciamo, messa a punto, forse anche sul piano temperamentale. Mi sembra che una volta superati certi problemi fisici, certe immaturità, adesso stia trovando una continuità molto interessante, e mi sembra soprattutto che sia il 9 moderno del calcio di oggi, cioè una prima punta vera, sia per
Giroud.
Struttura
Giroud
è un po' diverso, Giroud è comunque figlio di un altro tipo di calcio, poi meravigliosamente attualizzato sempre. Lui non ha il livello tecnico di Giroud,
l'attrazione per la porta, però.
Esatto. Lui ha questo attacco alla profondità che è devastante, ha ottime qualità balistiche, è un giocatore partecipativo, però Šeško nell'evoluzione ideale che posso prevedere per lui è uno da 40 gol a stagione.
Infatti Andrea Polizzi suggerisce Lewandowski.
Ecco, tanti auguri, nel senso,
sì, sì, però
sarebbe, sarebbe il miglior augurio possibile per lui. Però quel tipo lì di numero 9 che dentro all'area di rigore è una sentenza e fuori dall'area di rigore è un giocatore.
Allora, abbiamo tantissimi temi.
Cioè 40 milioni, 50 milioni, alla fine volevo sapere quando...
E dillo tu.
Non meno di 50 milioni. Centravanti,
fa anche
così.
L'attaccante, giovane, beh sì.
50 milioni.
Sì, poi... Vabbè, quindi, io faccio sempre fatica con le cifre, perché poi vedi il Real Madrid stasera. Il Real Madrid prende Camavinga, per non parlare di Valverde, Camavinga lo prende a 18 anni dal Rennes per 30 milioni. 30 milioni per un centrocampista... metodista, diciottenne, che viene dal Rennes, sono tanti, sono troppi, sono pochi, sono giusti? Sono giusti, perché oggi è un giocatore che ne vale tre volte tanto.
È l'ammortamento.
E poi dipende sempre da chi è che compra, oltre che da chi è che vende.
Sì.
E qui c'è la valutazione...
Diciamo anche che poi parleremo, ma veramente come penultimo argomento del Bayern Monaco, esiste anche una parola che è progettualità. A Real la progettualità c'è da anni, perché hanno sempre una linea ben dritta, per cui Camavinga ti arriva, è inserito già in un percorso nel momento in cui lo comprano, e quindi poi Camavinga arriva a rendere. Il Bayern invece è una lavatrice, soprattutto con gli allenatori negli ultimi anni.
Però bisognerebbe ragionare su questo fatto, perché se il modello, per usare la parola che hai usato tu all'inizio, di progettualità è Real Madrid, vuol dire che... Però è questo.
Però lo è.
Lo è, altro che. Negli ultimi 10 anni, quanti Galacticos ha preso il Real Madrid?
Ha sempre ringiovanito la rosa.
E i Galacticos che ha preso hanno fatto dei buchi clamorosi. Hazard è il primo nome che viene in mente. Ha preso i migliori giovani del mondo. Ha preso Vinicius, ha preso Rodrigo, ha preso Valverde, ha preso Camavinga, ha preso Tchouaméni, ha preso anche Militao. Militao divide sempre un po' sulle critiche, però comunque se guardi l'età e guardi quello che ha fatto, è un altro buon investimento, e possiamo andare avanti su tutta la linea. Direi che visto il palmarès non hanno lavorato male, ecco.
Allora ci spostiamo sulla Serie A, poi ci sarà anche un Toto Panchine, parleremo di nazionale. Sulla Serie A, so che tu sulla Juventus hai un pallino, cioè la Juventus per te è Yıldız più due punte.
No, non si può dire che oggi la Juventus debba essere Yıldız più due punte, perché parliamo di un giocatore molto giovane. Però io credo che, ragionando sempre sull'evoluzione del giocatore, che oggi è primariamente una seconda punta, perché è un giocatore che sa galleggiare negli spazi stretti della tre quarti, perché sa creare l'occasione, che sa anche definire, a me piacerebbe tantissimo vedere un'evoluzione di questo giocatore, immaginandolo in un top club che parte, inizia la stagione per vincere la Champions. Lui e due attaccanti, che poi non devono per forza essere due punte,
due giocatori offensivi,
due attaccanti, lui più due attaccanti, può essere un 9 e può essere un attaccante esterno vero, Vlahovic, Chiesa,
può essere quello che fa Lukman all'Atalanta,
quello che fa Lukman all'Atalanta, quello che ha fatto stasera Brahim Diaz a Real Madrid, cioè due attaccanti, vedi, anche con caratteristiche ancora diverse, Vinicius e Rodrigo, però sono due attaccanti oltre a quello, ma questo è un discorso di prospettiva. Il momento della Juventus impone secondo me una considerazione, nel senso che la Juventus ha pagato enormemente lo scontro diretto con l'Inter, perché lo scontro diretto con l'Inter perso si riflette nella partita prima e nella partita dopo, sul piano psicologico prima che sul piano calcistico. Quello è un discorso molto più antico, perché io ho commentato Juventus-Empoli. L'espulsione di Milik dopo 18 minuti ovviamente incide, però è Juventus-Empoli e giochi in casa e vieni da una striscia ultra positiva. Secondo me c'è stato un filo di pensiero che è andato troppo avanti. E nella partita di ieri sera, una Juventus veramente brutta, brutta in tutte le sue versioni, però non è la prima volta che vediamo una Juventus esteticamente non appagante, ma in uno stato diverso di... non so se di convinzione, di concentrazione, ma probabilmente di fomento.
Sì, sì.
È la partita che finiva 1-0 per la Juve e tu andavi ad aggiornare la striscia positiva e parlavi di Cortomuso, parlavi di solidità e parlavi di straordinari meriti. Ma la prestazione non è stata così diversa da tante altre. Quindi io credo che gli echi dello scontro con l'Inter abbiano portato a questa striscia di un punto in tre partite. Credo che... questo scontro diretto e questo momento di stop della Juve dia anche sincerità alla classifica della Serie A, perché la differenza di forze in campo, di calcio espresso e di meriti acquisiti in questo percorso è la differenza che oggi vediamo nella classifica. L'Inter merita di avere questo spazio in più rispetto a tutte le altre, perché l'Inter sta facendo un campionato paragonabile al campionato che ha fatto il Napoli l'anno scorso. Numeri, punti conquistati, dimostrazioni di forza. C'era questa differenza di una Juventus che con i propri meriti, evidentemente, però rimaneva incollata. E nelle tre partite attorno allo scontro diretto si è delineata la reale differenza che c'è fra le due squadre. E la Juventus, secondo me, adesso deve ragionare su cosa fare di questa stagione. Detto che la Coppa Italia è un obiettivo molto importante, però io credo che lo sia anche mantenere il secondo posto. Perché se noi dovessimo andare a ragionare con la solita voglia, che io personalmente non ho mai, ma che vedo essere molto presente, di dare dei giudizi, se alla fine della stagione la Juventus dovesse arrivare terza e non dovesse vincere la Coppa Italia, come giudicheremo la stagione della Juventus? Ha centrato l'obiettivo che ci presenta l'allenatore dall'inizio della stagione, ovvero l'ingresso, il ritorno in Champions League. Però si era pensato qualcosa di diverso. E quindi adesso secondo me c'è da rimettersi un po' in moto. Io continuo a pensare che la Juventus possa giocare meglio, però continuo anche a vedere una squadra che da 2 anni e mezzo fa questo tipo di gioco, per cui più di così secondo me è difficile.
Ma ieri nel prepartita su DAZN Giuntoli ha confermato per la prossima stagione Allegri, ovviamente sono parole che deve dire perché non può dire altrimenti in un prepartita, per cui noi invece, se dovessimo fare un toto per puro gioco, perché di informazioni in questo momento non ce ne sono, anche perché probabilmente aprile sarà realisticamente il periodo in cui si definiranno tante panchine, poi andremo a parlare del toto panchine, però se volessimo giocarci oggi un gioco, chi allena la Juve l'anno prossimo?
Stiamo giocando, secondo me cambia la Juventus, e io penso che ci sia la voglia di augurare un progetto tecnico nuovo e quindi anche un modo di giocare diverso. Ti devo fare un nome? Thiago Motta.
Ok, faccio lo stesso.
Così gioca con 3 punte, no? Sì. Ildiz più 2 punte.
Io faccio lo stesso nome, tu?
Io vorrei andare allora controcorrente, dico che non cambia alla fine.
Ah, alla fine non cambia?
No, dipende da come va a finire la stagione, però secondo me se porta a casa un trofeo e arriva nelle prime 4...
Tiene Allegri un altro anno e lo porta a fine contratto.
Sì.
Va bene, ci sta. Invece chi ha vissuto ore molto delicate a proposito di panchine è stato il Napoli. Il Napoli che ha Mazzarri già 2 volte nel corso della stagione è stato fortemente a rischio. Se non avesse vinto la partita di Supercoppa contro la Fiorentina e nel momento in cui era sotto contro il Verona fino a poco dalla fine. 2 sono i nomi che aveva in testa il Napoli, che è chiaro che adesso siamo in una situazione dove è quasi assurdo parlare di terzo cambio in panchina e tutto quanto, no? Però noi seguiamo quello che la cronaca ci sta portando. Si è pensato 2 nomi, uno è il nome di Calzona, che era già stato con Sarri a Napoli, ma Calzona ha un europeo da preparare, quindi non sarebbe disposto ad andare. L'altro nome è quello di Marco Giampaolo, che invece sarebbe stato disposto ad andare. Poi alla fine il Napoli ha deciso di continuare, anche perché c'è il Barcellona che è la partita tra pochi giorni. Ma partiamo da quello che c'è. Voi che Napoli avete visto contro il Milan?
Ma a livello tattico un Napoli che è un po' confuso, forse ha cambiato 3 sistemi di gioco in una partita. È partito con un modulo in cui Kvaratskhelia i primi 5 minuti sembrava poter essere adattato a questo ruolo, poi alla fine tornava a giocare da quella parte. Cioè, direi che è emblematico il gol che subisce. Cioè, quello credo sia la fotografia della partita del Napoli. Perché tutti, ne parlavamo, no? Vanno alla ricerca dell'errore individuale.
Andate a guardarvelo da qualche parte, se volete cercare. Perché questa è la grafica, però sarebbe da vedere l'immagine, certo. Perché l'immagine è paurosa. Vai, Ste.
Dico, questa è la fotografia della confusione, come ho definito, perché ci sono 5 giocatori che scelgono di aggredire, quindi che fanno quella pressione per portare via la palla al Milan, ma è una cosa che puoi fare se la fai tutti insieme, certo. Non se la fanno in 5, gli altri 5 invece temporeggiano, aspettano, pazientano, perché questo è il motivo, sì, per cui poi si crea quella voragine. Non è l'errore individuale, che porta a creare una voragine, sì, un errore sì. tattico sbagliano è sempre tutti. Un errore spaziale.
Sbagliano tutti, portiere compreso, perché il portiere non gestisce la situazione. Scegli di difendere con 5 e lasci un buco di 20 metri in mezzo, è sinonimo di confusione e forse anche di... non di non preparazione, ma di non assimilazione di questo modo di giocare. Poi Rachmani si fa tirare fuori da Giroud. A me viene in mente che possa essere una inconscia reminiscenza, perché Rachmani la difesa a 3 dove la fa? La fa a Verona con Juric, uomo contro uomo,
segui ovunque.
E seguire e uscire. Ma poi Rachmani a Napoli di reparto a 4 con Spalletti ha vinto uno scudetto e ha fatto straordinariamente bene, e quindi qua probabilmente si è fatto attirare Juan Jesus, quel corridoio lì lo doveva chiudere. Il portiere poteva comportarsi meglio, sbagliano tutti. Allora, io sono molto convinto che il Napoli presentato nel primo tempo da Mazzarri non possa essere una strada sul piano tattico, sul piano delle scelte. In questo momento vedo molto difficile rinunciare a Politano in questa
squadra. Ecco, in chiave Barcellona, 4...
torna 4-3-3.
Ma sì, al di là del sistema di gioco, in questo momento ti devi costruire sugli uomini che hai a disposizione. Politano è un giocatore che magari non dura tutta la partita, ma che è irrinunciabile, abbiamo visto. Io penso che l'abbia girata di più non il cambio di sistema di gioco, ma l'ingresso di Politano, e poi sono collegate le due cose. Non credo all'utilizzo di Kvaratskhelia centrale, perché non è così, perché è un giocatore che ama partire da sinistra. Poi è vero che di là in Italia ti prendono le contromisure, vieni raddoppiato, vieni triplicato, in mezzo puoi fare più cose, ma l'hai detto tu e l'abbiamo visto tutti, poi naturalmente andava tende ad andare da quella parte. Credo anche che cambiare così drasticamente il sistema di gioco in una squadra che ha fatto così tanto con un altro sistema di gioco presupponga un periodo di abitudine, di allenamento costante e di prova costante, che il Napoli non ha, perché balla sempre fra 3-4. Per cui io penso che insomma, il Napoli che abbiamo visto nel secondo tempo è stato un Napoli nettamente migliore rispetto a quello del primo. Poi è stata una partita anche battagliata. Il Napoli poteva tirar via un punto alla fine da San Siro, 3, come ha detto Mazzarri nel post partita, mi sembrano un po' troppi. Altra cosa che ci ha detto in Sunday Night Square Mazzarri, che può essere condivisibile ma anche discutibile, è il discorso di dire una grande squadra nel calcio di oggi non può avere un sistema di gioco solo, nel senso devi essere pronto a saper fare tante cose, devi essere pronto ad avere sempre delle soluzioni ad hoc in ogni partita, ma non mi ricordo squadre vincenti, anche solo prendendo gli ultimi 3 anni di campionato, che non avessero una... cioè, qua avevano quasi un 11 base, il Napoli dell'anno scorso, il Milan dell'anno prima, l'Inter di Conte, l'Inter di quest'anno, cioè, il sistema di gioco è quello, poi hai le varianti.
Sì, quelli erano opposti proprio. Quelli che
3-5-1-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, cioè che crede alla confusione. Il Napoli poteva tirar fuori un punto, però il Milan, come continua a capitargli, ha dato una dimostrazione importante anche domenica sera. Perché questa paradossale stagione di un Milan che comunque adesso annusa al secondo posto, ha questa avventura intrigante in Europa League, esce dalla Champions League, sì, ma nel girone più difficile, facendo gli stessi punti del Paris Saint-Germain, attraversa tanti problemi e tante cose, però i risultati sono questi. Il paradosso qual è? È che il Milan è sempre sotto esame. Ogni volta che scende in campo il Milan deve dimostrare qualcosa, è atteso. E la dimostrazione che ha dato contro il Napoli, molto importante anche per il momento della stagione, è di saper soffrire. Il Milan ha saputo soffrire nel finale. Il Milan è stato più ordinato e guarda caso torna alla clean sheet dopo un periodo in cui si sottolineavano giustamente i numeri difensivi preoccupanti, ma ha saputo soffrire, e questo credo che Pioli se lo metta in tasca.
Sì, a proposito di questo, diciamo, le 7 vite del Milan hanno anche una fotografia, no, nella partita con il Napoli, sì. Numeri.
Avevamo individuato il problema dei numeri, ovvero il baricentro in non possesso, una squadra che rimaneva molto lunga, quasi spezzata in due, che quindi subiva molto le infilate degli avversari. Nella partita contro il Napoli ha giocato più corta, chilometri percorsi, da Dli, top nella partita per chilometri percorsi, in mezzo al campo giocatori più vicini che hanno corso di più. Quindi hanno occupato meglio lo spazio in mezzo al campo. Lo stesso Loftus-Cheek, noi amiamo dire 4-2-3-1. ma contro il Napoli Loftus-Cheek in non possesso giocava in linea con i mediani, cioè veramente andava, arretrava molto. E poi il recupero di Bennacer, che è un altro giocatore che se ne parla molto per la sua tecnica.
Giocatore chiave.
Sì, ma in non possesso è uno schermo. Quindi il Milan è riuscito a schermarsi di più. Ecco perché soffre e non prende gol. Perché è un pochino più protetto. È come quando hai gli scudi davanti. Ecco.
C'è un nome che unisce Milan e Napoli come ipotesi futura. Come abbiamo detto prima, se parliamo di fatti, fino ad aprile non si potrà nessuno, ma perché qualsiasi allenatore che viene contattato dice va bene, risentiamoci ad aprile e vediamo come la squadra che mi offri a che punto è e vediamo io che altre offerte ho. Però un nome che in questo momento è fermo è quello di Antonio Conte. Antonio Conte che a ottobre aveva ricevuto un'offerta dal Napoli, ormai è anche abbastanza chiaro, un'offerta alla quale aveva detto di no, non per motivi economici ma per motivi di progetto, perché non voleva salire a stagione in corso ma allenare dall'inizio. L'anno prossimo, in base appunto ad aprile quali saranno le alternative, Conte potrebbe anche risedersi ed ascoltare il Napoli. Allora vi lancio questa suggestione: ma un Napoli senza coppe, che è quello che forse non si augurano i tifosi del Napoli, ma Conte senza coppe ha vinto uno scudetto al Chelsea, ha vinto con l'Inter. Un Napoli senza coppe.
Anche la Juve.
Anche la Juve. Un Napoli che magari gioca 4-2-4 come giocava Conte un tempo, con Kvara da una parte, Raspadori e vi butto lì Lukaku. Non può essere una squadra subito competitiva dove c'è sì da ricostruire qualcosa, ma chi più di Conte può portarti vicino allo scudetto?
Allora, sarebbe molto intrigante. Anche per il personaggio, e non solo per il binomio con il presidente, ma per il binomio con la piazza. Sarebbe molto intrigante. Sarebbe una sfida coraggiosa da parte di Conte, perché poi si parla spesso, soprattutto quando non allena, del fatto che Conte voglia lo scenario dove poter vincere subito. Per cui dare questa dimostrazione sarebbe bello e sarebbe interessante. Parlando della costruzione della squadra, i ragionamenti da fare sono molto profondi. Io ho l'impressione che, però è un'impressione, mi interessa la vostra, il gruppo Napoli, gruppo squadra, fa quello che ha fatto l'anno scorso, fa quello che sta facendo quest'anno, scegli un allenatore come Conte, che è molto impattante e uno che personalizza fortemente la propria squadra. Come ragioni? Io la rifarei il più possibile. La rifarei il più possibile.
Però ne hai tanti che puoi salvare.
Certo.
Ne hai tanti che puoi salvare.
Però
Conte allena i difensori, quindi non si preoccupa neanche più di tanto di avere il giocatore fortissimo. Vendi Osimhen e puoi andare a sistemare il centrocampo e prendere una punta ovviamente al posto di Osimhen. Non è una situazione così...
No. Poi c'è stato fatto un mercato anche abbastanza corposo a gennaio, però sono arrivati dei giocatori da valutare, da vedere, da pensare all'interno di una squadra di Conte. E secondo me sarebbe, come dicevo prima, una situazione molto intrigante, però
pericolosa.
Il grado di rischio te lo devi assumere lo stesso. Forse avrebbe una più alta percentuale di rischio una scelta diversa, conoscendo le abilità e la carriera di Conte. No, è che hai veramente un muro bianco davanti e un mosaico tutto da costruire, pezzo per pezzo. Però insomma, per il campionato sarebbe una bella scossa. Conte a Napoli.
Sì, con un Inter competitiva, con una Juve che magari cambia,
rinnovata,
o
con
che
Milan,
comunque vada,
un Milan che comunque prosegue. No, sarebbe una scossa fortissima.
Ma invece cosa ci portiamo da Inter-Roma? Partiamo a livello numerico, che poi non è mai numerico, scusami, non è che voglio dire numerico perché il tuo numero è sempre la dimostrazione di una nostra sensazione o una chiave di lettura che ci porti per vedere cose che non abbiamo visto.
Allora parto dalla chiave di lettura per vedere cose che non avete visto.
Vai.
Perché è un numero quantitativo. Tante volte parliamo dei tre centrocampisti dell'Inter e della grande qualità. A volte si dice anche della duttilità. In effetti tu puoi pensare a tantissime parole da abbinare a loro. Costruiscono, rifiniscono, fanno incursioni, recuperano, impostano. c'è una cosa che accomuna tutte queste parole: corrono. E corrono tantissimo. Questi chilometri percorsi nella partita, tutti e tre i centrocampisti, i primi i top tre dell'Inter, poi vediamo anche la Roma, per darvi un bel benchmark, vanno sopra i 12 chilometri. Sì. Perché fanno tante cose nella partita. Mkhitaryan mi viene in mente, ma anche a voi sono sicuro che vengono in mente dei momenti della partita, fa più cose, dalla costruzione all'impostazione, alla sovrapposizione, al raddoppio quando la palla ce l'hanno gli altri.
Allora, io credo che sia un centrocampo veramente ai limiti della perfezione per quello che ci sta facendo vedere. Credo che infatti, non è un caso che tu abbia puntato la luce lì, la difficoltà dell'Inter nel primo tempo è stata per il fatto che il centrocampo della Roma l'ha superata lì in mezzo. L'Inter non riusciva ad appoggiarsi alle punte, che hanno fatto un lavoro insufficiente nel primo tempo, ma proprio perché non passava attraverso il centrocampo, mentre nel secondo tempo ha proprio scardinato la partita lì, ha preso il dominio lì. Poi secondo me è sugli esterni che arriva a costruire le azioni dei gol e a serragliare la Roma, però è chiaro.
Però ci deve arrivare là sugli esterni.
C'è però un trucco nel tuo dato. C'è un trucco nel tuo dato.
Quali sono gli altri due?
No, tutti e tre oltre i 12 chilometri. Credo sia la prima partita di questa stagione in cui lì Inzaghi non ha cambiato nessuno dei tre centrocampisti. Qui hanno fatto tutti e tre 90 minuti.
Vero, vero.
Sottile, ma bella
questa. È un ulteriore merito. Sono arrivati tutti e tre a fine della partita 90-90-90, tutti oltre i 12 chilometri, per cui è una conferma della tua tesi, della quantità.
Che altro il fatto che trovi tutti e tre i centrocampisti sopra i 12. Certo. Secondo me questo è perché un centrocampista per forza va alto. Guarda quelli della Roma, perché questo poi ti fa anche capire.
Sì, sì.
Il fatto che Dybala sia terzo ti fa capire anche quanto lui sia stato dovuto riportare a fare. Va a inseguire Mkhitaryan, cioè fa tanto anche in non possesso. Poi si vede poco magari con la palla, però ha dovuto correre tanto.
Sì, questo è sorprendente.
Anche Mancini.
Credo che sia figlio del fatto che nel secondo tempo ha fatto l'alimentatore offensivo, continuava a spingere, ha fatto una grande partita Mancini al di là del gol. Dybala invece mi è sembrato un po' trasparente, non trasparente come Lukaku, ma un po' trasparente. Credo che anche le condizioni climatiche abbiano influito. Insomma, Dybala in queste partite soffre un po' di più. Era veramente una pioggia continua, un campo zuppo. Però alla Roma sono mancati loro due. Mi sorprende un po' non vedere in questo elenco Pellegrini, che secondo me è stato il migliore in campo in assoluto.
Ma perché forse nel secondo tempo poi ha corso di meno, cioè è diminuita l'intensità, esce anche.
Però se vogliamo trovare un volto per indicare la trasformazione della Roma con la guida di De Rossi, è quello di Pellegrini. 4 partite, 3 gol e 3 assist. E io direi 3 gol e 3 assist e mezzo, perché quella palla pittorica che mette a Lukaku davanti a Sommer è una giocata strabiliante. E lì Lukaku conferma, oltre che la sua difficoltà nel fare gol dell'ex, perché leggevo che sono 6 anni che lui non fa un gol dell'ex in campionato, anche forse il suo reale valore e soprattutto la sua necessità di giocare in un certo tipo di calcio. Il calcio di Lukaku è il calcio di Conte, 2 punte vicine e palla addosso.
Spalla la
perché
porta.
Nel 4-3-3 Lukaku, secondo me, fa molta più fatica che in altri sistemi di gioco. Un po' quello che si diceva per Immobile in nazionale, no?
Giocare a due punte o giocare come punta unica.
Dover venire lì, dover fare quel tipo lì di lavoro. Ci sono sistemi di gioco, secondo me, più adatti alle loro caratteristiche. Detto che Immobile gol lo ha fatto comunque molto anche nel 4-3-3. Però è così. Pellegrini, ripeto, io lo voglio sottolineare un'altra volta, perché è un giocatore restituito al campionato.
Sì, anche perché
è un
poi
giocatore di altissima qualità.
Anche perché da contestato, giocatore applaudito.
Sì. Ma lì però è anche a volte la pancia dei tifosi che prende un po' troppo il sopravvento, perché per me contestare Pellegrini è un po' un controsenso, nella misura in cui è un giocatore dalle qualità indubbie, ma è anche un capitano degnissimo della Roma. Quante volte Pellegrini ha giocato sul dolore, ha giocato non al 100%, quante volte si è messo a disposizione, secondo me. Poi sappiamo bene che l'umore di una piazza tutto così passionale e che regala sempre degli spettacoli di tifo straordinari è insomma un po' da giustificare se si rimane nei limiti. Però io, se Pellegrini giocasse nella mia squadra, io sarei sempre contento.
Ma che ruolo farebbe? La mezzala sinistra?
Ma sì, Il concetto dei ruoli, soprattutto nella fascia centrale del campo, secondo me è sempre più da sfumare.
Anche se però lui è cambiato tanto, come funzione.
Però a me piace quando sta nella fascia centrale del campo. Lì dentro, anche lì, più che ruolo puro, in quanti siamo? Cioè, Pellegrini con due centrocampisti,
ecco, okay,
e con un altro trequartista e una punta e magari anche una
lo fa. Adesso tra un po' Pellegrini in quella posizione te lo faccio vedere in una nazionale ipotetica. Prima però
so quello che vuoi fare e sono preoccupato.
Prima però volevo parlare di due giocatori che in quella nazionale di Spalletti potrebbero rientrarci, così come potrebbero non rientrarci. Uno è Carnesecchi. Perché Carnesecchi? Perché noi abbiamo una chat, ci scriviamo nella chat e io sono impressionato da come Carnesecchi si sia preso la titolarità dell'Atalanta e mostri sicurezza a tutto il reparto. Dopodiché è un giocatore, ne parlavamo, che deve crescere, perché sicuramente nel gioco con i piedi deve ancora crescere tanto, però mi sembra che abbia fatto uno step e che stia facendo bene a tutti i compagni questo step, che lo va a candidare ad essere l'alternativa a Meret o a Provedel come terzo portiere della nazionale.
Wow, i numeri confermano quello che dice Lele, per una parte, per l'altra no. Adesso mi dite se vi ci ritrovate. Dove lo confermano? Io l'ho paragonato a Musso, ma non per penalizzare Musso. Tant'è che Musso ha numeri nella norma. Il problema sono i numeri di Carnesecchi in positivo. Al di là delle parate che fa nei 90 minuti, prendete sempre il valore percentuale, cioè su 100 tiri che gli fanno, 82 li para. I più fedeli, i taconazisti, i nostri amici, si ricorderanno di Sommer, che era numero 1 con 83-84. Secondo era Szczęsny, che ora è calato un pochino. Quindi Carnesecchi sta emergendo per questo valore, così come per il dato tanto odiato da Steve, XG evitati. Comunque ha evitato già 3 gol. Vuol dire che balzano all'occhio 3.
Quindi cos'è che non è confermato?
È quello dell'accuratezza dei lanci, cioè il palla al piede, il portiere palla al piede, non è precisissimo.
È quello che dicevo.
Ah, dicevi che non era preciso.
Sì. Ah, che deve crescere nella...
Allora sì, allora tutto giusto.
Che deve implementare.
Cioè, dati tutti positivi tranne quello, tranne quello palla al piede.
Allora, io credo che
è ancora un po' basso.
Che si sia meritato questa fiducia da parte di Gasperini. Cioè, sono molti più i meriti suoi che i demeriti di Musso in questa inversione di gerarchie. È giusto che sia il titolare per le qualità che ha. È un portiere veramente brillante fra i pali, perché è atletico, perché è reattivo, perché ha senso della parata. Deve migliorare con i piedi, secondo me deve anche un filino rifinire lo stile, perché a volte le mani viaggiano un po', soprattutto nelle uscite, perché a volte qualche buco c'è. Però, guarda, io lo seguo dai tempi dell'Under 21, perché mi era capitato di vedere, mi ricordo, un pomeriggio una partita dell'Under 21 e l'avevo trovato un portiere veramente molto molto interessante. Per l'europeo però io ti dico la verità, detto che Donnarumma e Vicario secondo me sono i due migliori portieri italiani che ci siano, e forse sul terzo Provedel per la continuità di queste stagioni meriterebbe, però è un nome secondo me molto futuribile, diventerà uno dei portieri della nazionale Carnesecchi.
E Ste, io vorrei ribadire una cosa, perché siamo consapevoli che non siamo il Festival di Sanremo e quindi di non fare il 74% dello share, non ancora. E, mi è molto piaciuta una tua teoria che abbiamo citato credo 2 settimane fa, cioè che Scamacca non è una prima punta, è un equivoco. È più una seconda punta, e continua a dimostrare questa cosa.
Io credo...
che fa fatica a giocare di sponda, non gli piace.
No, non è il centravanti classico Scamacca. Poi è anche per conformazione, d'accordo, un numero 9, è uno che se lavora e ci crede può arrivare ad essere il riferimento offensivo. Però in questa fase in cui deve ancora irrobustirsi fisicamente, sembra una follia da dire, però non è un giocatore fisico Scamacca, è molto più un giocatore tecnico che un giocatore fisico. E anche memore dello sviluppo della sua carriera, me lo ricordo in Nazionale Under 20 al Mondiale del 2019, dove arriviamo fino alle semifinali e giocava con Pinamonti, una punta. A Sassuolo gioca con Raspadori, che è una mezza punta ma è un attaccante, e fanno molto bene tutti e due. E E attaccante da coppia, Scamacca.
Sarebbe andato meglio all'Inter come sistema che in un triangolo dove lui deve fare il vertice alto.
Probabilmente sì. E se gli metti di fianco un giocatore che sbrana la profondità, Lautaro Martinez va benissimo, ci mancherebbe altro. Però stasera stavamo guardando soprattutto l'Ipsia Real Madrid e ti ho fatto l'esempio di Openda. Openda è un giocatore che con Scamacca, secondo me, per caratteristiche formerebbe una coppia molto, molto ben fatta. Poi io continuo a sperare, continuo a credere che Scamacca migliorerà ancora, perché è un giocatore con dei mezzi che meritano un lavoro, meritano di crederci, e però devono essere implementati. E quindi può arrivare ad essere anche l'attaccante il riferimento, ma al momento è un attaccante da coppia più che da nove unico.
Nel famoso giochino che fate voi sarebbe bello vederlo con Conte, secondo me.
Ah beh, certo, come? Certo.
Come? Cioè, per quello che diceva lui, dicevi tu, cioè,
ti martella, ti allena in quel senso lì, non che
io da faccia, anzi, quando però... l'ha detto la prima volta ho cercato di seguire la sua teoria, ma non l'avevo ancora fatta mia. Adesso sto guardando le partite con quest'ottica ed è proprio vero. Cioè, l'altro giorno dopo 5 minuti Gasperini dice: se va avanti così lo levo dopo 5 minuti. E proprio perché fa fatica a fare, secondo me, quel tipo di lavoro. Invece un giocatore bellissimo, che purtroppo ha spesso problemi fisici, credo sia soprattutto la pubalgia il suo grosso problema, è Orsolini. Che quando c'è però fa delle cose che non sono da squadra di, diciamo, media classifica o medio alta classifica, quasi, anche di più.
Sì, allora a livello numerico ci sono due tipi di analisi che possiamo fare: o vi sbrodolo dei numeri e voi li analizzate, oppure andiamo a capire perché ci sono questi numeri e se il merito è tanto del giocatore o anche della squadra e soprattutto dell'allenatore. Questi sono i numeri, ovvero è un giocatore che quando ti punta spesso ti salta, fa più di 4 dribbling a partita mediamente e uno su due lo azzecca. Ma poi il dato bello è che dopo che ti dribbla va al tiro e un tiro su 4 è gol. Becca la porta in un tiro su due e se non tira dopo il dribbling ti mette quella palla giusta, magari tagliata, che tu devi spingere dentro. Tutto questo per dirvi come però arrivano questi dati. Con un sistema di gioco che è improntato sulla costruzione dall'altro lato. Quindi spesso Bologna...
Il ribaltamento.
Perché tu costruisci, produci, lavori a sinistra e poi attacchi il lato cosiddetto debole. Certo. Attacchi dall'altra parte. E se tu hai Orsolini con il raddoppio, poi la palla la perde. Certo. Se invece lo trovi uno contro uno, crea pericolosità.
Sincronismi giusti, ritmo giusto, armi Orsolini e allora lì ti fa la differenza. Perfetto, mi sembra una lettura veramente perfetta. Io credo che Orsolini sia fiorito definitivamente con Thiago Motta. Credo allo stesso tempo che il lavoro, soprattutto psicologico, fatto da Mihajlovic su di lui sia stato un lavoro determinante. Sono d'accordo che le limitazioni fisiche sono da considerare, però Orsolini continuità vera e propria su questi standard non l'ha mai avuta. Per cui oggi, che secondo me stiamo vedendo l'Orsolini all'apice quando è disponibile, fatico a pensarlo titolare dell'Inter, della Juve, del Milan. Per me, se diventa il giocatore di spicco di una squadra come il Bologna di quest'anno, che si gioca con grandi credenziali l'accesso in Europa, stiamo parlando di livello adeguato alle qualità di Orsolini.
Sì, sai, anche adesso il Bologna quest'anno per la prima volta ha fatto questo step, no? È lo step che Fiorentina e Atalanta hanno raggiunto, è uno step a cui puoi ambire, Orsolini, sono d'accordo, non è tanto Inter, Milan e Juve. Resta questo problema fisico, perché poi la continuità la trovi anche se riesci a giocare. Certo. Se ogni tanto ti devi fermare perché la pubalgia è come tin, 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 l'allarme che ti ferma.
È vero. Però tu pensa proprio al livello, no? Alle qualità, alle caratteristiche. Gli attaccanti esterni dei top team di Serie A: Leao, Pulisic, Chiesa, no, Kvaratskhelia,
leva le prime.
Dybala.
Però se prendi Politano,
però se levo le prime c'è il Bologna.
Però col Politano te la puoi giocare. Se stai bene con Icone te la puoi giocare. Alla Lazio te la puoi giocare.
Sì.
Il problema,
il
secondo me,
che ha fatto l'anno scorso Zaccagni e Felipe Anderson, io non so se riesce a farlo Orsolini.
No, però il problema, ripeto, io penso che non sia la il potenziale, ma più la questione fisica che blocca Orsolini a fare quello step.
Nella sua carriera ci sono stati anche momenti di questione caratteriale, però anche questa l'ha superata, secondo me. Io ho visto un giocatore maturato negli ultimi anni, sì. Però insomma, se fino adesso è stato questo, io credo, ripeto, per me, se Orsolini va in Europa col Bologna diventa un titolare continuo e giocatore di riferimento in una squadra che fa l'Europa, possono essere tutti contenti, a partire da lui.
Allora, è chiaro che Spalletti ha sempre gioca con i due esterni alti d'attacco perché gli creano ampiezza, no? Quindi difficilmente Spalletti cambierà il modulo 4-3-3 quest'estate. Detto ciò, facciamo un gioco, una provocazione, no? Perché tanto poi dal gioco si parla di calcio, quindi comunque sì, certo. non sviamo da quella cosa lì. Allora io vi ho portato, partendo dal presupposto, sono partito da dietro, ho pensato ai tipi...
Hai costruito dal basso.
Ho costruito dal basso, ho detto che tipo di difensori all'Italia sono perfetti per giocare a tre, a parte che potrebbe essere il blocco della difesa dell'Inter, pari o paro. Noi qua ne abbiamo messi giù, anche qui, ripeto, è un gioco, quindi ognuno in chat può scrivere quello che vuole, possiamo dibatterne, però vi ho portato un 3-5-2 basato sull'idea che ci sono dei giocatori. Scalvini è un perfetto bastoni lo è perché ci gioca, ma al posto di Scalvini puoi metterci anche Darmian. Acerbi quel ruolo lì lo fa nell'Inter. Il centrocampo, beh, sarebbe comunque a 3, quindi cambia poco, 4-2-3-1, 3-5-2. Di Marco sta facendo benissimo quel ruolo a tutta fascia. Cambiaso lo sta facendo bene alla Juventus, e siccome in attacco siamo sicuramente nel punto debole, ci sono, qui abbiamo messo Retegui e Chiesa, però ci sono Berardi, Zaccagni, Raspadori, Scamacca, volendo, e poi vedete tutti quegli altri nomi a disposizione, tra cui in difesa nomi molto succulenti come Buongiorno e Calafiori, a centrocampo Pellegrini che può giocare al posto di Frattesi. Partendo da questo gioco,
io Immobile non lo tiro fuori dai papabili,
anche
Immobile, occhio a Ciruzzo. La prendo come un gioco e ti rispondo una risposta giocosa. Spero proprio di non vedere mai questa nazionale. Non per altro, ma perché dai, l'entusiasmo che ci dà il fatto di avere un allenatore come Spalletti alla guida della nazionale è proprio perché c'è un allenatore che ci garantisce una qualità di gioco entusiasmante. E quindi io penso che possa essere una soluzione magari per il corso della partita. Quarto di finale, sei in vantaggio, passi a una conformazione un po' più imbottita, ma mi auguro, sono convinto che l'idea sia quella di partire dal calcio di Spalletti, anche perché ci sono gli interpreti adatti. Spero anche per Chiesa che venga utilizzato in quello che è il suo ruolo preferito, ovvero esterno a sinistra in un tridente. Poi lavorare sul... È vero che abbiamo tanti difensori più abituati alla difesa a 3 che non alla difesa a 4. Aggiungo, abbiamo anche tanti mancini. Acerbi, Bastoni, Buongiorno. Lo stesso Romagnoli, che l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa alla Lazio giocando in una difesa a 4 di reparto. Quest'anno qualche problemino in più, però non è da scartare a priori, anche lui è un mancino. E sento dire sempre più spesso, anche da esponenti illustri, che la coppia di Mancini in mezzo non può esistere. Io credo che la base di lavoro sia questa. Poi c'è da decidere chi sarà il centravanti, e questa sarà una bella scelta per Spalletti. Credo si andrà anche sulla questione stato di forma quando si dovrà andare all'europeo. E secondo me c'è anche da definire la conformazione del centrocampo. In una squadra come una nazionale, che ovviamente Spalletti non può allenare quotidianamente, quindi non può ambire a portare a una crescita di livello e di spavalderia progressiva, e la conformazione che hai messo tu può essere la conformazione di partenza. Quindi con la doppia mezzala dinamica, diciamo, Barella e Frattesi.
Forse invertiti,
sì, anche perché Frattesi però... in nazionale ha fatto molto bene nelle ultime partite. Locatelli, io spero che sia un giocatore
ovviamente
recuperato, e da recuperare, perché il Locatelli di oggi è un giocatore che non merita la nazionale, ma io credo che per caratteristiche, per qualità, sia un giocatore da nazionale, per cui è da recuperare a certi, a certi
per Rovella è troppo presto. C'è ovviamente un, c'è un giocatore che è Udoje, che, poi, che sì, come ci ricordano diverse persone in chat,
certo, e... certo. Darmian è un giocatore sempre molto utile, Cristante è un giocatore comunque... che è difficile da togliere gli equilibri di una squadra, però l'ambizione è mettere una mezzala come Pellegrini per alzare ancora il livello tecnico. C'è un po' di materiale su cui lavorare. Poi cioè, di Lorenzo,
comunque schierati così
terzino. Quest'anno sta facendo fatica, ma è il miglior terzino degli ultimi 2 anni di calcio.
Beh, può comunque giocare volendo anche a tutta fascia di Lorenzo.
Infatti, alla fine ne cambi dietro. Uno col modulo.
O ne tre dietro.
O ne tre dietro.
Ma
certo.
Se giochiamo a 4.
No. Ma però,
ma anche se giochi a 4, i giocatori sono più o meno quelli. Ne cambi forse uno. Mettila 4-3-3. Questa squadra cambi un giocatore,
sì,
e poi o due
me,
forse
sì, però tiri fuori un difensore centrale e metti Berardi,
esatto,
che quindi cambia, sì, cambia,
questo
cambia,
ti fa capire,
però l'Inter ti dimostra che se hai equilibrio comunque puoi fare un gioco spettacolare, non dipende se giochi a 3 o a 4 nel tipo di gioco.
Però hai Çalhanoğlu, però hai Mkhitaryan, però hai Lautaro Martinez e Thuram,
sì, però anche se fai 4-3-3 non ce li hai quei giocatori.
No, però hai Chiesa nella sua posizione ideale, hai Berardi nella sua posizione ideale, puoi inserire un Pellegrini a dare fantasia se sta bene, puoi arrivare con Di Marco a sinistra e diventa un attaccante in più, e lì sarebbe da creare l'interazione fra Di Marco e Chiesa. Non è semplice. Devi creare tempi.
Sì, infatti, vero.
Non è semplice.
È vero anche, come ci ricorda la chat, che Spalletti ha giocato a 3 in una fase alla Roma, in cui giocava con Nainggolan e Salah dietro Dzeko. È vero che si può giocare 3-4-3, però il rischio che sia 3-4-2-1 che sia un po' sbilanciata. Maurizio ci dice difesa 3 vuol dire gran gioco, vedi Inter, sì, è quello che dicevamo. È chiaro che è un gioco e poi un allenatore deve avere un suo credo e deve basarsi su quello.
E non esiste la ricetta, cioè questo sistema di gioco vuol dire gran gioco, questo sistema di gioco vuol dire brutto gioco. Non è, se fosse così sarebbe molto facile fare allenatore, invece è il mestiere più difficile che ci sia. Quindi no, non è così. Abbiamo esempi di difesa 3 con un gioco molto piacevole, e esempi di difesa a 3 che poi a 5 con un gioco molto poco piacevole.
Mi voglio inserire, scusate, perché a proposito del 3-5-2 dell'Italia, abbiamo intanto in grafica non messo, come ci hanno segnalato, Immobile, e forse abbiamo bestemmiato, ma voglio dire una cosa importante sul 3-5-2 legato a Immobile, che è il modulo con cui ha fatto benissimo ai tempi di Inzaghi a Lazio, per cui se dovesse trovare una condizione fisica, che poi è quella che probabilmente gli sta condizionando un po' gli ultimi mesi, potrebbe essere un'arma in più per quest'Italia e l'attaccante che tanto l'Italia aspetta anche da Immobile stesso. Magari.
Sì, ma la questione Immobile è una questione fisica. 3-5-2 ha sempre fatto bene. Ha fatto bene alla Lazio, ha fatto bene anche al Torino, con Ventura, ma... giocando in coppia con Belotti.
Con
Cerci e con Belotti anche dopo. Per cui sì, Immobile se ha una punta vicina trae beneficio. Però il discorso su Ciro Immobile, al quale io credo che si debba sempre un filo di rispetto in più di quello che gli viene dato per quello che ha fatto Immobile in questi anni nel calcio italiano. Basta prendere le statistiche dei cannonieri all time della Serie A, guardate dove è Immobile, guardate chi ha una media gol per partita superiore a Immobile. L'ultimo ha lasciato la Serie A 60-70 anni fa. Quindi ci vuole sempre un filo di rispetto in più di quello che viene dato a Immobile. E se Immobile sta bene, io non lo lascerei mai a casa. Deve stare bene.
No, certo, poi è ovvio che fa sempre parte dei giochi. La grafica ha dei caratteri, come quando mandate un messaggio, e quindi più di un tot non ce ne stavano, ce ne possiamo mettere altri 10, certo, di nomi.
Certo.
No, e tra l'altro, prima dicevo a sé una cosa, che io non escludo che a marzo... Postilla numero 1 è Acerbo, Postilla numero 2 non è probabilmente da nazionale, però non escludo che a marzo Spalletti voglia vedere Lucca, perché è l'unico centravanti che fa i movimenti del centravanti.
È cresciuto Lucca, è cresciuto rispetto all'inizio della stagione, ha trovato dei gol, ma soprattutto la cosa che ho notato io vedendolo anche dal vivo nella partita col Milan che ho commentato, è che si è pulito nelle sponde, nel lavoro tecnico. Lì deve implementare ancora tanto. Però la considerazione che faccio è: se l'ultimo della lista è una sorpresa, è un giocatore polivalente. Quale fu la sorpresa incredibile di Mancini, l'ultimo della lista dell'Europa?
Raspadori.
Raspadori.
Certo.
Non un giocatore monoruolo e con caratteristiche fissate.
No, lì eventualmente vederlo è per dire se mi serve l'attaccante di manovra, diciamo, ovviamente con le dovute proporzioni, quello che fu Giroud per la Francia campione del mondo, quindi uno che mi mette gli altri in condizione di giocare, però qui non ci sono gli altri che mettono in condizione di giocare.
Quanti se ne portano di attaccanti?
Appunto.
Perché poi devi pensare quanti se ne portano e quanti esterni porta Spalletti offensivi. Poi di centro avanti ne rimangono 2/3.
Secondo me puoi portarne 3.
Però ma... se Raspadori lo consideri un centravanti, già i sogni sono finiti.
Più che altro perché l'attaccante fisico è Retegui, dai. Cioè, molto prima.
Quindi
Luca.
Sono finiti.
Retegui sta tornando in forma.
Retegui sta tornando in forma.
Ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta. Sì.
Tra un po' aggiorniamo quei dati che dicevamo che lo analizzavano per i duelli.
Sta bene Retegui.
È tornato in forma.
Sta bene e soprattutto quando si parla di Retegui, secondo me bisogna sempre anche tenere presente che gioca in una squadra che non crea come crea l'Atalanta o il Bologna. Dunque è una squadra che c'è nella partita sempre, ma per un attaccante comunque ogni tanto deve crearsela lui l'occasione, e lui è bravo anche a crearsela e lo sta dimostrando.
Comunque, ho avuto un flash sul polivalente che potrebbe essere la sorpresa finale anche per... e Shaarawy.
Ah no, beh, certo, Shaarawy sì.
Shaarawy l'altra sera
4-3-3, la riserva sinistra Shaarawy.
Sì, che ma è anche nella tua versione 3-5-2 ha fatto tutta fascia con Mourinho.
Lo so, però
anche un po',
però,
anche un po' con De Rossi.
Prima ti ho detto quarto di finale, sei in vantaggio, ti copri. Quarto di finale, semifinale, sei in svantaggio, devi usare. Rimpacchino come Shaarawy.
Metti dentro gli ultimi 30 minuti al posto di Marco e Shaarawy.
Oh, sì, vedi cioè, quello che succede. E io penso, ecco, a una sorpresa su un giocatore dove posso pensare di fargli fare un po' di cose diverse piuttosto che uno.
No, anche perché il Shaarawy, per come si è evoluto, è un perfetto soldato. E dunque, io credo che in una rosa di 26 giocatori, un soldato di qualità, ovviamente.
Posso fare il 25esimo.
Però intendo dire che è un affidabile. Ecco, volevo dire questa parola. Sì, e quindi.
Poi gli daresti uno stimolo. È un giocatore che quando è stimolato, fa della differenza. Ripeto, la Roma ha giocato un primo tempo favoloso, secondo me, l'altra sera contro l'Inter. E il Shaarawy ha fatto un gol anche particolare, un po' fortunato. Però il lavoro che ha fatto, la qualità che ha e la velocità che hai,
certo,
Shaarawy. Cioè, Shaarawy è giocatore che puoi usare sia se stai facendo la partita sia se vuoi fare il contropiede.
È la qualità nella velocità,
certo.
Quella è la binata, cioè lui mantiene la qualità alta anche quando va a 30 km all'ora.
Secondo
comunque
voi...
scusate, perché io l'ho preso sul serio il gioco.
In
tutti
cosa...
gli staff c'è un analyst e anche qui giustamente io il gioco l'ho preso sul serio, ho preparato un sacco di nomi e volevo vedere se data driven, quindi oggi chi è più in forma secondo i numeri, chi non avete citato, non so, Rovella avete detto che magari non è ancora pronto, però comunque a livello di dati sia in possesso che soprattutto in non possesso, duelli vinti, duelli aerei, palloni rubati, intercetti, Colpani c'era nella vostra lista?
Oh, stai rispondendo alla chat, perché praticamente Edoardo ti chiedeva Colpani.
Un altro che nei centrocampisti alla Spalletti, qui tra passaggi completati, incursioni, passaggi chiave, chance create, spicca, così come Bonaventura, ma l'avevo visto. Peccato per Gallo che, è vero, ci sono tanti terzini sinistri davanti a lui, deve migliorare nella fase difensiva, però in fase offensiva ha dei numeri altissimi, esatto, percentuale molto alta di cross riusciti e anche passaggi. Sul portiere vi cito Di Gregorio, che come XG evitati è il numero uno in Serie A, quasi 8 gol evitati al Monza, un motivo ci sarà,
Di Gregorio è giusto sottolinearlo perché... cioè io ricordo all'inizio della stagione scorsa il Monza prende Cragno, il Monza parte con Di Gregorio in porta e siamo tutti abbastanza confusi da questa scelta, una confusione che è stata spazzata via dalla prima all'ultima partita che ha fatto, e Di Gregorio si è dimostrato un portiere veramente bravo e meritevole della massima considerazione. Credo sia la seconda stagione di fila che è primo o secondo per percentuale di interventi.
L'anno scorso poi c'era Ochoa che ha impazzito nell'ultima,
c'era anche Vicario l'anno scorso,
e Vicario. Come numero di però parate. Di Gregorio era altissimo,
no certo,
vi faccio un po' di nomi che vengono fuori dalla... Vai, vai, volevi dire...
No, ero curioso, ti dicevo solo di Pinamonti, che so che non è mediaticamente amato, però ultimamente ha dei dati che ci danno un alert positivo, cioè teniamolo d'occhio, non dico per fare il titolare nella nazionale, però diamo a Pinamonti quel che è di Pinamonti, perché sta migliorando nella percentuale di realizzazione, 27% di tiri in porta è ancora un po' basso, però fa un gol ogni 5 tiri oggi.
Che è importante, perché Pinamonti ha avuto in carriera, cioè ha dato in carriera la dimostrazione di avere un tiro fulminante. E l'anno scorso ha fatto flop, quest'anno sta facendo la stagione che il Sassuolo si aspettava quando ha deciso di investire 20 milioni per prendere Pinamonti. E è vero, è citato un po' troppo poco anche lui, sta facendo una buonissima stagione Pinamonti all'interno di una squadra che invece sta facendo fatica.
Allora vi dico, intanto ci tenevo a precisare una cosa, che Tonali non può giocare l'europeo, ed è la domanda che qualcuno
anche
faceva, perché ancora
la squalifica appena prima, secondo me non è un giocatore da prendere in considerazione, al di là della sua situazione. Se non puoi portarti un giocatore che non ha fatto un minuto in stagione,
anche per rispetto dei compagni.
No.
Ale chiede se Belotti dovesse fare una buona seconda metà di stagione, è un papabile.
Magari è andato lì proprio per quello.
Sicuramente è andato lì anche per quello. E direi che è iniziato anche bene. In una squadra come la Fiorentina, che però diciamo tutte le volte la Fiorentina prende un centravanti, adesso sembra avere veramente la punta funzionale.
Però secondo me ha dietro la persona giusta Belotti.
Sì.
Cioè Beltran dietro secondo me potrebbe aiutarlo.
Sì, anche Nico Gonzalez al fianco.
Belotti
è un altro che può... No, secondo me la lista verrà fuori alla fine. Cioè parlavamo anche dei difensori.
Qua dicono Gabbia, Gatti.
No, Gabbia no, Gatti sì. Gabbia ancora un po' poca diciamo presenza per Gatti. Sì, Gatti può giocare in una difesa 4.
Certo.
Può essere anche un giocatore ibrido, come fa spesso nella Juve, da centrodestra a terzino destro. È un giocatore che ha mentalità, è un giocatore che è forte di testa, è da prendere in considerazione secondo me.
E altri nomi che escono sempre dalla chat: Alessandro, mette in maiuscolo, e io invece lo ridurrei a minuscolo, Balotelli. E Alessandro chiede Zaniolo. Beh, certo, Zaniolo è uno dei giocatori che sono in lista, anzi ha pensato anche di fargli fare il numero 9 per un certo momento.
Sì.
Spalletti.
Sì, e poi insomma può giocare sia a destra che a sinistra.
Lui è uno di quelli che dipende tanto da come arriva maggio, perché se arriva in forma Zaniolo parte davanti forse a quasi tutti, se arriva normale parte al quinto.
Secondo me ci sono delle gerarchie, e ipotizzando il tridente a destra sono Berardi e Politano secondo me i giocatori che, e a sinistra Chiesa del Sharawi. Quindi poi c'è Zaccagni anche,
E infatti
Zaccagni se cresce di continuità, cioè Zaccagni dell'anno scorso non può non andare all'europeo, lo Zaccagni di quest'anno è in ballottaggio.
Bene, è uscito, qui escono i nomi di Piccoli, di
Piccoli non Brazio, titolare nel Lecce, anche secondo me meriterebbe qualche minuto in più.
Sì.
No, ne è uscito adesso, ho guardato qua per la prima volta Baldanzi come 25esimo.
Ti è piaciuto come è entrato?
A me è un giocatore che io, voi lo sapete, no? Ho le mie deformazioni, i numeri 10, soprattutto se Mancini hanno un vantaggio.
Ma poi come ha trovato spazio nella densità?
Ha fatto tutto quello che non ha fatto Dybala durante la partita, per dirla un po' brutalmente. È andato a prendersi palla, centrodestra, centrosinistra, entra e prova il tiro, entra e prova ad andare dentro. A me Baldanzi piace veramente tanto.
Sarebbe un bel gioco, anche perché può giocare in diverse posizioni. Rispondo ad Alessandro che domanda Ruggeri come backup. A mio avviso Ruggeri è un ottimo soldato, ma non ha tanti numeri da poter giocare in nazionale, o perlomeno non è che non può giocare in nazionale, ma non siamo a quei livelli. Poi chiedono Bellanova.
Bellanova ha preso il ritmo Juric. Ha fatto un po' fatica nel primi 2 mesi di stagione, come tutto il Toro del resto. Adesso sforna un assist a partita ed è un treno. Ruggeri, sono d'accordo con te sulla considerazione generale, però quest'anno è il vero intoccabile di Gasperini sugli esterni. Alterna Olme e Zappacosta, ma Ruggeri gioca tutte le partite.
Io ti dico sì, vero, più per assenza di alternative, nel senso che comunque Atebur ormai è un giocatore che è arrivato anche a livello ambientale. Zappacosta sta andando un po' in fase calante. Holm va inserito piano piano. Ruggeri la certezza perché ti fa il binario.
Esatto.
Perché
esatto,
comunque sì, sì. Si è anche affinato come.
Vabbè, aveva iniziato come... la stagione con Gigliasi. Ha fatto gol a Lisbona in Europa League.
Sì,
no?
Si è affinato con i cross. E poi, secondo me.
Quasi fa gol anche domenica. Ha fatto una gran parata Martinez.
Sì. Cioè, ci sono delle realtà dove essere cresciuto lì ha un valore. Vero. Nel senso che. Per l'Atalanta far giocare Scalvini e Ruggeri è motivo d'orgoglio, motivo per portare avanti un'idea, per fare hanno un Under 23 che tra l'altro questa sera ha vinto contro l'Albino Leffe e rischia di fare sicuramente farà i playoff per la Serie B, molto probabilmente, tra l'altro prima stavamo cercando perché non eravamo sicuri anche noi, può l'Atalanta o la Juventus fare la B in caso di sì, la risposta
la B sì,
l'ultima cosa che allora tanti nomi, tanti in chat chiedono ma questo giocatore che chiami tu polivalente, può essere, non so, Antonio per esempio, ma non solo lui, dice Fabian, e tanti altri come Chris dicono Casadei.
Casadei è un giocatore che dobbiamo tenere d'occhio. È chiaro che bisogna vederlo innanzitutto nel gruppo della nazionale, ma anche a livelli un pochino più alti. Però,
polivalente è un'altra cosa. No. Sì, no, polivalente. Cioè, polivalente è un'altra cosa. Sì. Tu dici polivalente, cioè fa più Casadei può essere perfetto.
No, sì, Casadei ha quel ruolo lì. E quello... anche Fabian, fondamentalmente. Sì. Sono centrocampisti di inserimento molto promettenti, secondo me. Casadei, a differenza di Fabian, ha dato la dimostrazione anche a livello internazionale nel Mondiale Under 20, dove è stato il miglior giocatore. Fabian, però, ha avuto un impatto sulla Serie A... molto interessante. Sì, per il futuro. In questo momento, secondo me, non sono giocatori da nazionale. Ecco.
La cosa bella di fare una trasmissione live su YouTube è quando poi scatta una specie di plebiscito. No? Che questo è molto come la. Mi piace che come ricreare una situazione a tavola. No? E è partito Last Dance di Candreva. Candreva se lo meriterebbe. Candreva.
Buonaventura è stato richiamato
Buonaventura,
da Spalletti.
Io ce l'avevo.
Me lo aspettavo fino a un certo punto che venisse richiamato. E cioè, è stato decisivo anche nelle ultime partite di qualificazione. Per cui.
Purtroppo Buonaventura in questo momento vive una situazione non facile perché con il non rinnovo del contratto, la Juve che si era fatta sotto, la Fiorentina non l'ha voluto cedere, gioco 4-2-3-1.
Più 4-2-3-1, che poi continua a 4-2-3-1 italiano lo fa da un po' di tempo, ma 4-2-3-1 era con Buonaventura. Adesso con Beltrán, Nico Gonzalez e Iconé, o addirittura Nzola come ha giocato a Lecce, 4-2-4. E lui lì non lo può fare a sinistra. Sì, ha giocato a sinistra quando
torna,
è entrato
però...
con Frosinone e anche
con
nella...
l'Atalanta giocava così all'inizio.
Sì, all'inizio però.
All'inizio.
Certo. Ma è stata la partita contro l'Inter dove lo mette a sinistra. Nello studio pre-partita dicevo che mi sembrava strano pensarlo a sinistra, invece poi effettivamente ha giocato a sinistra, però non è la stessa cosa rispetto a prima. E poi gli aspetti che hai citato tu sono impattanti.
Sì, anche perché credo che poi ovviamente per lui andare alla Juve potesse rappresentare un ottimo finale di carriera o un ottimo quasi finale di carriera. Sì, si è sentito un po' costretto nella situazione, tanto... No, empatizzato.
Ma quindi no, mi state dicendo che non va?
No, secondo me è
perché,
uno che...
perché lui, per esempio, nell'ultima mezz'ora, una mezzala come lui con Spalletti,
sicuramente.
Io me lo vedo.
Però è anche lì, no, io credo che abbia chance importanti di andare, anche per il contributo che ha dato, perché poi quando fai una lista nazionale pensi anche a questo, Però un conto è andarci con un finale di stagione roboante, un conto è andarci con un finale di stagione da non da riserva, ci mancherebbe, però da
sai, meno se Pellegrini fa una stagione fortissima e Buonaventura gioca poco, allora lì per Spalletti, che è un amante dei giocatori intelligenti come Buonaventura, ha puntato molto su di lui, sono d'accordo che se diventa difficile sostenere, però per carità, gli allenatori devono fare le loro scelte ed è...
L'ho detto... mezz'ora fa che è il mestiere più difficile del mondo.
Essere più difficile, ma bisogna avere anche coraggio, quindi certo. All'interno di quel coraggio possono esserci anche scelte così. Allora, avete visto, era un gioco, ma alla fine ci serviva per questo, per parlare di calcio. E continuiamo a parlare di calcio, lo facciamo in giro per l'Europa. Sapete che noi siamo in tre al tavolo, ma nessuno di noi tre può parlare del Ren, prossimo avversario del Milan, che tu farai per DAZN, giusto?
Per DAZN giovedì, sì.
Giovedì, nessuno può parlare come il nostro Bart, che in Food Bart ogni settimana ci parla di calcio francese. Bart, cosa ci dici sul Ren, dai, cosa ci dobbiamo aspettare?
Allora, in parte che in realtà c'è Stefano Ferré che come sempre fa il suo eccellente lavoro e ha
dato i compiti pure Bart.
Esatto, 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 esatto. No, chiaramente preparerò un contenuto nelle prossime ore sul Ren, su anche una serie di aneddoti e curiosità di questa squadra che magari non è conosciutissima. Secondo me il Milan non ha assolutamente la qualificazione scontata. Il punto debole, non so se poi Stefano Ferré mi smentirà, è un po' la concretezza di questa squadra. Cioè in attacco non c'è un bomber seriale. C'è Terrier, che secondo me è il giocatore con più qualità, ma è tornato e sta ritrovando la forma migliore, ma viene da un infortunio importante al ginocchio, per cui questo è da tenere di conto. Accanto a lui molto probabilmente ci sarà Kalim Endo, che è un attaccante di cui si parla benissimo da anni, ma sta dimostrando, credo sia la sua terza stagione in Ligue 1 da titolare, prima l'aveva fatta all'Lens, adesso l'ha preso al Rennes, e il Rennes non sta trovando, cioè non è un attaccante che ti fa 20-25 gol a stagione. E poi soprattutto, punto a favore del Milan, mancherà Enzo Lefè, che so, Stefano, essere un tuo pupillo.
Sì,
no?
Mi dispiace un sacco, no? Tornerà... non potevo commentarlo, si è fatto male.
Esatto, tornerà a marzo e quindi non ci sarà. Lui, un centrocampista di tantissima qualità, ma la qualità non manca. C'è Théâtre, per parlare dei difensori che conosciamo bene, a centrocampo c'è Bourigeaud, un centrocampista sottovalutatissimo. Ste, passo la parola a te per dare anche... dei dati su questa squadra.
Sì, compiti fatti, quindi a supporto di quello che diceva Bart, e poi lasciare, visto che poi la commenterai, magari ti ricorderai di qualche cosa di chi ti porto. Prima di tutto cambia modulo il Ren.
Ancora.
Cioè, torna a giocare 4-4-2 in teoria con l'obiettivo di subire meno. Prima giocava 3-4-3. Parole chiave.
Allenatore.
Sì.
Genesio all'inizio col 4-3-3 quest'anno non funzionava.
3-4-3.
Torna Stefan, che secondo me è veramente un ottimo allenatore. 3-4-3. Però adesso
subisce
questo,
tanto.
Questo 4-4-2 funziona.
Funziona perché le parole chiave che vi ho portato sono qualità, nel senso che è una squadra che ama avere la palla tra i piedi. Mediamente tiene più il possesso lei del suo avversario. Profondità, attenzione, amano attaccare la profondità, fanno più di 40 attacchi alla profondità a partita, sia per vie centrali che per vie laterali. E poi è una squadra che crea pericolosità, mediamente fa 2 gol a partita. Quindi attenzione a questo. Qualche nome, Bourigeaud è quello che vede più la porta. Nel 54% dei casi lui la porta la becca, quindi è un centrocampista adattato a fare l'esterno nel 4-4-2 di piede destro, però calcia tanto in porta, quindi occhio a Bourigeaud. Kalim Endo, te ne volevo sapere che dicevi di lui, perché è vero che spreca tanto, però è pulitissimo nei passaggi laterali.
Fastidioso Kalim Endo. Tra l'altro adesso secondo me negli ultimi 2 mesi ha trovato anche un pochino di continuità. Il Ren è questo. Per me il Milan ha qualcosa in più del Ren, però è una squadra che sta molto bene, viene da, mi pare, 8 vittorie di fila, e è una squadra che può infastidire molto il Milan proprio nella sua ricerca della profondità, perché ha delle movimentazioni molto particolari. Ora, io credo che Ghiri non partirà a titolare, ma è un cambio pericoloso. Un altro cambio pericoloso è Blas, che ha perso il posto, perché adesso è esploso. Comunque sta facendo bene il giovane dei due, Désiré, che è un ragazzo che lì a sinistra dà degli impulsi, non è ancora concretissimo. Però l'effetto manca, anche se il Ren lo paga anche non poco quest'estate. Il Ren ci si aspettava di più dalla sua stagione. È partito per fare una stagione protagonista, è partito malissimo. Adesso sta...
Chi è la proprietà del Ren?
La proprietà del Ren
non è parte di un gruppo.
No, è un proprietario, si chiama François Pinault, è un imprenditore francese, tra l'altro della regione, perché è nato vicino a Ren, ha più di 80 anni, quindi è un imprenditore vecchio stile, ma soprattutto il dato importante su di lui è l'imprenditore più ricco proprietario di un club di calcio.
Vedi.
Wow, proprietario,
quindi, un vecchio mecenate,
esatto. È il Ferrero, no, sì. Inteso quello dei cioccolatini, sì, infatti, di Francia.
No, allora, lo sviluppo pericoloso del Rennes, soprattutto da quel che ho visto anche l'ultima partita con Le Havre, dove gli è andata bene, non meritava di vincere. È soprattutto del movimento che si crea da destra in mezzo, perché Kalimo Endo esce volentieri a quella parte, perché come dici tu, Bourigeaud, che fa l'ala piede giusto a destra,
sì, destro su destra,
però poi è un giocatore che viene dentro al campo e te lo ritrovi a fare la mezzala, a fare il trequarti, lo ritrovi che va verso sinistra,
perché lui nasce così, lui, certo, nasce centrocampista,
lui è un associativo ed è uno che quando va dentro fa male, e infatti ha segnato il suo 50° gol in Ligue 1 a Le Havre. Terrier sta ancora ritrovandosi dopo un lungo infortunio al ginocchio, però cioè, Terrier ha fatto 21 gol in Ligue 1 due stagioni fa, e anche l'anno scorso, prima di farsi male, è una media terrificante. Di Terrier la pericolosità per il Milan è data dal fatto che è uno che ha un controllo di palla da superstar, secondo me. Quindi quando gli dai palla addosso da sottopunta, è uno che rifinisce molto bene. E se tu hai Bourigeau che arriva, Kalimondo che si è mosso e fa l'ulteriore taglio, Désiré Doué che può arrivare largo, è uno che la palla la mantiene in controllo. E poi di Terrier, che lo porta ad essere stato un bomber da cifre clamorose, è il tempo di inserimento e il colpo di testa, perché Terrier ha anche colpo di testa. Quindi queste cose al Milan possono creare dei problemi, anche perché c'è da capire per l'ennesima volta chi giocherà centrale. Kier domani si valuta la sua situazione, e quindi questa è una cosa un po' fastidiosa. Poi c'è anche il terzino sinistro Truffert, che ha un piede non indifferente, da capire lì in mezzo al campo, perché
Santa Maria
o Santa Maria è un giocatore che sta facendo bene adesso. E anche l'olandese che hanno preso è un dinamico, però non è l'effe.
Matusiwa.
Sì, beh, non mi è dispiaciuto nella partita che ha fatto con Le Havre, mi pare fosse la prima da titolare, anche lui non l'hanno pagato poco. Però Santa Maria e Masinua sono due giocatori di sostanza, ti manca poi la creatività, anche se non penso che Ren venga a Milano a fare la partita. Dietro secondo me sono perforabili.
Infatti, dietro sono perforabili. Quello è il punto debole.
Teat è il leader della difesa, ma Teat è un giocatore di esuberanza più che di pulizia. E poi da vedere chi gli gioca al fianco, credo Marie, anche se a me, ecco, vedi, si parlava della coppia di Mancini, no? Stefan, che io reputo un grande allenatore, ha giocato con Belochan e Teat, che sono due Mancini, Belochan anche molto giovane, e quindi tecnicamente si può fare, non è eresia.
E invece
ci abbiamo annoiato.
No, vi ho ascoltato perché non conosco
adesso
il Ren.
Adesso poi vedi, adesso fa l'annoiato, poi vede il Ren e dice: ah, sì, ah, però questa fatica qua
hai ragione. Vedi. Sì, ci sta. No, conosco un po' di più il Bayern Monaco. Prossimo avversario.
Io invece non lo conosco più. Dopo aver visto la partita che ha fatto contro il Bayer Leverkusen.
Questa è una buona notizia per i tifosi della Lazio. Vabbè, insomma, che qualcosa. Allora, io perché dico una buona notizia per i tifosi della Lazio? Perché a me il Bayern Monaco sembra una lavatrice negli ultimi anni, no? Cioè una lavatrice di allenatori. Adesso era a rischio Tuchel, poi alla fine hanno deciso di tenerlo. Tuchel che è appena arrivato. In società al Bayern Monaco, insomma, dagli anni 80 comanda Hoeneß, che c'è stato solo un piccolo periodo in cui è stato in carcere, ricorderete.
Sì.
In quel periodo è stato in carcere, Rummenigge ha provato una sorta di golpe silenzioso. Poi ci sono stati Kane e Saliamidzic, che sono rimasti per un po', hanno portato Nagelsmann. Adesso non ci sono più che Kane e Saliamidzic, e di nuovo chi ci sono? Hoeneß e Rummenigge, che hanno fatto pace e stanno comandando nel club. Insomma, un grande casino che sicuramente non aiuta a portare stabilità ad una squadra che stiamo parlando di livello Real Madrid, no? Cioè, quindi ovvio che parliamo di casino, una squadra che fa fatica, una squadra che è seconda in classifica in Bundesliga e corre per vincere la Champions League, però non è nel momento più sfavillante.
Sì, in effetti è stato sorprendente, più che altro il casino che diceva Lele in società è lo stesso che si è visto in campo nell'ultima sfida.
Perché l'allenatore.
Sì, perché loro giocano spesso, 72% per dire proprio il numero, 4-2-3-1, con il Leverkusen provano a giocare a 3, quasi uomo su uomo, Xabi Alonso bravissimo ma anche stratega, si abbassa di 20 metri, gioca in ripartenza, loro perdono completamente le distanze, i riferimenti e prendono poi quella che è una sorta di imbarcata, perché al di là di tutto, al di là del risultato, loro vengono distrutti sotto ogni punto di vista. Però se voi andate a prendere i dati del Bayern Monaco, chiaramente i dati sono tutti positivi, perché sono dati fino alla partita col Bayer Leverkusen, quindi è vero che c'erano state delle incertezze, però è una squadra che gioca sopra ritmo, è una squadra che domina a livello di possesso palla, che crea tante occasioni, precisa, è una squadra forte, è una squadra che pressa bene, ve lo ricordate, sì, il PPDA che vi ripropongo, certo. E qui mi attacco alla Lazio con il dato fortissimo per la partita di domani, perché Bayer Monaco che arriva a pressare sui riferimenti, che non ti fa respirare, la Lazio, Sarri lo sapete, no? Fa la pressione alta, gioca quando è in non possesso molto corto, stretto, tanti giocatori zona palla, perché così quando la recuperi puoi fraseggiare, col Cagliari fa l'opposto. Il PPDA è 21, il baricentro in non possesso è più basso, quindi è come se avesse fatto le prove generali,
cioè, esatto, posso... contro una squadra che non è che faccia proprio poi la partita,
è vero, la partita gli è andata bene, sì, sì, poi però loro fanno una strategia incredibile, cioè lasciano 21 tocchi medi agli avversari, sì, che sì, sono il Cagliari, prima di recuperare la palla per sfruttare i contropiedi,
sì,
che è un po' quello che dovranno fare domani, no? Sì, cercare di infilare il Bayern Monaco probabilmente,
sì,
voluto un po' anche sognare, sì, poi la partita di domani,
detto che si aspetti il Bayern in una partita di Champions League,
no, certo,
è dura, è per questo che io sono convinto che non sia una buona notizia con la Lazio la sveglia che ha preso il Bayern contro il Leverkusen, perché li ha svegliati e li ha anche arrabbiati. Questa è una squadra fortissima, ragazzi, è una squadra fortissima. Tu che l'ha fatto veramente qualcosa che io continuo a non aver capito, sarà un limite mio, però non ho trovato nessuna traccia di senso in quello che ha fatto Tuchel nella partita contro Xabi Alonso. Però parliamo di gente di massimo livello, è sbilanciatissimo il confronto. Poi è la Champions League, sono gli ottavi di finale, che è sempre il turno, soprattutto la partita di andata, il turno più infido, dove magari si avvicinano un po' di più i livelli. Però la Lazio deve fare una partita clamorosa, soprattutto, cioè, la Lazio non ha margine d'errore, come dici tu, deve trovare il contropiede, deve concretizzarlo,
sì,
deve concretizzarlo e poi fare una partita eroica di resistenza, perché il Bayern Monaco obiettivamente è di un altro livello.
Certo, che ha davanti quel signore lì che quando c'è da decidere partite non ha mai un mezzo problema. Ma questo riguarda il presente. Per il futuro il Bayern Monaco non terrà Tuchel, a meno che dovesse vincere il campionato e la Champions League. Tendenzialmente vorrebbero un nome tedesco, uno che sappia il tedesco. Quindi in questo momento sono tre i nomi. Uno è un nome abbastanza inavvicinabile, che è quello di Klopp. Perché dico inavvicinabile? Perché formalmente tutti lo vogliono, ma lui ha detto,
esatto,
un'altra cosa.
Stanno avvicinando tutti, però lui ha parlato. Io dico la verità, se vedo Klopp in panchina all'inizio della prossima stagione rimango un po' deluso, però. Perché mi è piaciuto talmente tanto il discorso che ha fatto, come mi piace praticamente tutto del Klopp allenatore, che... Voglio supportarlo e voglio rispettarlo al massimo. Se dopo questo tipo di discorso ci troviamo a iniziare la stagione con Klopp a Monaco, con Klopp a Barcellona, con Klopp da un'altra parte, insomma, cadrebbe un filo la bellezza e la profondità del discorso che ha fatto, e che secondo me è stato veramente una dimostrazione di cosa sia il calcio e di cosa sia la vita per questi professionisti.
Io credo in Jurgen Klopp, e per cui credo che Jurgen Klopp non andrà né al Barcellona né al Bayern Monaco, poi magari verrò smentito. E credo che il secondo nome che piace al Bayern sia lo stesso che piace al Barcellona, Xabi Alonso,
che piace anche quello a tutti
al Liverpool.
Sì, poi potrebbe esserci un'altra rete di candidati. Quello che dicevamo prima, oggi siamo al 14 di febbraio e quindi c'è tanta fantasia, c'è tanta voglia di andare avanti, ma c'è soprattutto lì davanti concretamente la parte decisiva della stagione. Quindi adesso devi avere delle idee adesso, ma poi, come si diceva prima, è ad aprile che fai i giochi veri.
Non escludiamo Nagelsmann, anche se anche a me quando mi hanno detto non escludiamo Nagelsmann, ho detto perché, come non escludiamo Nagelsmann? Nagelsmann ha fatto un accordo, di fatto c'è stato un accordo tra Oenes e la Federal Calcio tedesca per l'europeo, quindi Nagelsmann è l'allenatore della nazionale finora per l'europeo, e le persone con cui aveva maggiormente avuto attriti non ci sono più, che sono Kahnes e Mizic. Ovvio, ha avuto anche attriti con una parte della squadra, però è considerato un'alternativa nel caso in cui Xabi e Klopp non dovessero arrivare. Però è molto presto, quindi è più che altro così un gioco ad informarsi per cercare di capire. Mourinho, qualcuno chiede.
Parla tedesco.
Non
lo so, ti chiedo.
Voglio impararlo. Forse l'ha detto in qualche intervista, no?
Beh, gli manca solo quello, dai.
Si è letto che nelle ultime settimane pare stia imparando il tedesco. Poi vediamo se sono cose, se sono favole o se effettivamente il Bayern ci sta pensando e lui di conseguenza.
Ma quel discorso se Klopp andasse in nazionale vale o no, secondo te?
Non lo so, ma vale per me, mica no, per lui,
no,
cioè,
però per il discorso che hai fatto
prima. Per il discorso che hai fatto tu.
Cioè, la nazionale è un altro discorso, se dovesse andare in nazionale.
Però lo perdoni quindi se vai in nazionale.
Ma lo perdono in ogni caso, anche perché mi piace talmente tanto vedere il suo calcio. Però, insomma, questo discorso mi è veramente piaciuto in profondità, quando lui ti presenta gli aspetti della vita umana di un iperprofessionista. È una cosa che andrebbe considerata un pochino di più. Soprattutto quando si sparano dei giudizi abbastanza trancianti, mi è piaciuto tanto. E dice: mi voglio fermare, voglio godermi certe cose. E beh, è un po' come aveva detto Spalletti, che voleva pettinare i capelli della sua bambina e poi è andato in nazionale.
Per quello faccio la domanda nazionale, perché sì, dopo l'europeo cambieranno tante cose,
sì,
no? Nazionale inglese, nazionale tedesca. Non dico che cambierà per forza, però potrebbero cambiare, essere panchine interessanti.
Sì. E poi c'è il richiamo del campo, che per questa gente è irrinunciabile. Vediamo. Insomma.
Va bene. Sì, hai qualcosa da aggiungere o vuoi lasciarci per la clessidra?
Vi lascio per la clessidra.
Ma no, dai, aggiungi 4-5 cose.
No, è il momento più atteso.
Dai, un sacco di fogli. So che hai dei dati clamorosi.
Tutto, ma un po' per volta.
Fuori
un
dato.
Un po' per martedì.
MKCP, incredibile.
La prossima volta vi parlo del field tilt. Field tilt.
Non ti vediamo, ciao.
Ciao.
Vedo l'ora che sia martedì.
Bart, dimmi quanto dobbiamo palleggiare.
Guarda, intanto dammi un minutino e faccio una magia.
No, allora io rispondo a... Ciao, Ste, grazie. Rispondo a Eddie Chan, che chiede: Gasperini alla Juve dopo Allegri. Io non so se sei d'accordo, credo pochissimissime possibilità, perché a parte che credo che alla fine Gasperini, soprattutto se dovesse andare in Champions, rimane a Bergamo, e non credo che la Juve andrebbe mai su Gasperini, ma su per non bravura, ma perché credo che la dimensione di Gasperini sia Bergamo.
Non solo la dimensione di Gasperini, Gasperini per me, per le sue conoscenze, potrebbe allenare qualunque squadra, però la carriera di Gasperini è lunga, parliamo di un allenatore maturo, di un allenatore ormai consolidato. E poi sempre per il discorso del fascino, perché poi io mi approccio al calcio anche con forti venature sentimentali, oltre che ragionative e di studio. Però io spero che Gasperini rimanga allenatore dell'Atalanta il più possibile. Più possibile, finché non si ritirerà, perché è un mondo che ha le sue perfezioni, no? Gasperini e l'Atalanta, e quindi
il Sir Alex dell'Atalanta.
Sì, poi vabbè. Sì, però dai, sono fatti l'uno per l'altro e continuano a farci vedere delle cose enormemente apprezzabili, quindi io non incrinerei queste cose che funzionano.
Bene, allora partiamo.
Sì. Allora no, io sto pensando una cosa. Vai. È tanto tempo che non diciamo questo momento della clessidra come funzioni. Magari c'è qualcuno che non lo sa, non credo, ma io non diamo mai niente per scontato.
Non l'ho ancora capito adesso.
Il momento della clessidra, amici, è il vostro momento in cui fare tutte le domande che volete a questa persona qua, a questo personaggio, che in 3 minuti, quando girerà la clessidra, potrà rispondere. Quindi mi raccomando, scatenatevi. Io direi che ci siamo. Che dite?
Se
allora, quindi
tu,
preparate
allora
le vostre domande. Io abbasso le luci e mando la sigla. No, non si abbassano le luci. Va bene.
Solo la sigla.
Eccoci qua. Vabbè.
Siamo pronti?
Possiamo andare.
Giro la clessidra. Andiamo.
Vai. Allora, prima domanda. Lorenzo, De Zerbi sta deludendo ultimamente?
No, non sta deludendo. È chiaro che allena il Brighton e quindi non si può pretendere che vinca tutte le partite. Però non so se avete visto il match col Tottenham. Il risultato è una cosa, quello che ha fatto vedere il match, almeno in una buona parte, è poi una cosa che si capisce se si guardano le partite.
Grande attualità, Jacopo. Pareri sul figlio di Redondo a Miami?
Ne abbiamo parlato anche col direttore Sabatini di Federico Redondo. È un giocatore che ha una qualità di gioco veramente bella, velocità più da calcio argentino che non da calcio europeo. A me dispiace che questi talenti non vengano in Europa ma vadano negli Stati Uniti. È chiaro, hanno le offerte da loro e vanno lì, però l'Europa dovrebbe essere un po' più coraggiosa.
Mister Cell ti chiede: Di Maria torna al Rosario Central per vincere la Libertadores?
Mi sembrerebbe un'evoluzione naturale e bellissima, per cui io spero di sì.
Mick Finn, un aggettivo per decateleare?
Cresciuto.
Bene, Alessandro, bello questo gioco. C'è Courtois, De Gea, uno lo fai giocare, uno lo metti in panchina, l'altro lo vendi. Check, Courtois, check, De Gea.
Courtois lo faccio giocare, check, lo metto in panchina e De Gea lo vendo.
Zirze è tra i top 10 attaccanti al mondo, Ricky?
No, adesso no, può diventarlo.
Questa la facciamo, te la faccio dopo. Talentuosamente, Muriel o Ilicic, che depress 17?
Oh, talento puro Ilicic.
Carlo chiede se la Salernitana si salverà.
Molto difficile.
Gianmarco lo chiede del Lecce.
Sì, cioè molto meno difficile.
Conosci El Canus del Ghent?
Ah, l'attaccante, sì, ne avevamo già parlato in una clessidra. Ah, sì. Sì, non ho seguito i suoi progressi delle ultime settimane, però insomma, i talenti del calcio belga poi sono da trasporre se parliamo in un'ottica di calcio italiano. Non lo so se può essere un giocatore da prima fascia del calcio italiano.
Fabio ti chiede: il Verona si salva?
Il Verona, lo commento sabato contro la Juventus, io l'ho fatto il 6 di gennaio contro l'Inter, lo sto preparando, lo seguo costantemente, ma lo sto preparando in profondità in questi giorni, è una squadra completamente diversa. Se Baroni salva questa squadra fa un'impresa notevole.
Paolo ti chiede se Seba Esposito è da Serie A il prossimo anno.
Sì, secondo me è un giocatore che quantomeno una chance continuata in Serie A la merita.
Ti chiede meglio Pato Prime o Mbappé, Francesco? Pato, insomma,
sì, ho capito.
Al meglio.
Vabbè.
Mattia, Barella o Valverde?
Valverde.
Eugenio chiede: Di Gregorio titolare in nazionale, mi sembra un po' troppo.
Mi sembra un po' troppo.
Sesco può arrivare al Milan?
Beh, che possa arrivare, dovete chiedere ai dirigenti del Milan. Sarebbe un bel colpo, un gran bel colpo.
Antonio chiede: l'Inter col miglior gioco di sempre?
Beh, di sempre non lo so. È un Inter che gioca meravigliosamente. Non si può paragonare il gioco di quest'epoca con il gioco di altre epoche. Però è un Inter che gioca veramente molto bene.
Stop al tempo. Finito il tempo e quindi puoi tornare al tavolo.
Allora, sofferta questa Cristina, ho ribaltato il microfono.
Non c'è problema, adesso andiamo a raccogliere.
Sì, c'è quella domanda su quel giocatore belga che è stata un po' una trappola.
Sì, no, il Canosei. Sì.
Infatti la domanda era: conosci, potevi dire.
No, conoscerlo, sì, ma ne avevamo già parlato, guarda, ne avevamo parlato qualche mese fa. Poi vuoi sempre essere sul pezzo su tutto e ci sono periodi in cui riesci a vedere 60 partite a settimana e periodi in cui ti limiti a 30. No, però il discorso da fare è veramente, cioè, il campionato belga è una grande fucina. E soprattutto per il momento economico dei club italiani, il Belgio va molto osservato. E poi arrivano sempre dei giocatori che fanno il loro. Però è difficile rapportare a dove possano incastrarsi nelle gerarchie della Serie A. Ti faccio un esempio. C'è, secondo me, un laterale sinistro in Belgio, nel Bruges, si chiama De Kuyper. A me piace tantissimo. Tantissimo, è un giocatore che ha intensità, è un giocatore che ha un piede quasi da trequartista più che da laterale sinistro. Però mi interrogo sul fatto, cioè, può giocare nell'Inter, può giocare nella Juventus, può giocare nella Fiorentina, può giocare nel Torino, e non lo so sinceramente, perché la trasposizione dal calcio belga, soprattutto se non fai la Champions League, al calcio italiano è secondo me l'enigma, altrimenti bisognerebbe prendere tantissimo, vuol dire quasi esclusivamente in Belgio.
Comunque Belgio, campionati scandinavi sono sicuramente uno, olandesi sono delle frontiere che tanti club in Italia guardano sempre di più per cercare giocatori, poi da eventualmente, se vanno bene, anche rivendere a un prezzo più alto, perché è quello che devono fare le squadre in Italia. Bene, se io ti io ringrazio.
Io ho una domanda extra. Extra time clessidra, sì, caro, cioè,
già aumentano la sabbia nella clessidra, e poi abbiamo anche le domande extra.
No,
va
perché
bene.
Ne ho viste una di Michi Ferrara 02, che diciamo da un punto di vista tecnico-tattico, come diceva qualcuno, non ha molto senso, ma ti chiede: Batistuta o Dybala? Sai perché te la faccio questa domanda? Perché intanto voglio sapere cosa mi rispondi, un po' me lo immagino, quantomeno dal punto di vista delle differenze dei giocatori, ma una domanda sugli argentini, secondo me, a Stefano Borghi non si può non fare.
E rispondo volentieri. La mia risposta è Batistuta e Dybala. Copia, copia super. Se devo sceglierne uno, il Bati. Batistuta è stato il più forte centravanti argentino di tutti i tempi, 9 puro. Secondo me non è un'eresia dirlo.
E io vi invito, a proposito di Gabriel Roma Batistuta, perché poi volevo arrivare qua. Cioè io sono l'aziendalista, infatti.
Vedi. Sarò anche video da guardare su YouTube.
Bravissimo!
Mi sa che so dove vuole
sì,
andare.
No, c'è un video sui nostri canali, proprio su Gabriel Roma Batistuta, con la voce e la storia interpretata da Stefano Borghi, che va visto per forza. Per forza.
Poi con quell'accento lì toscano.
Capito? Cioè, se tu mi dici a me, io non posso non fare l'aziendalista, no, su Gabriel Roma Batistuta. Cioè, capito?
Sì, anche secondo me è da vedere, perché insomma è una storia particolare quella di Batistuta. È una storia veramente particolare. Parliamo, secondo me, del più grande numero 9 argentino di tutti i tempi, anche se la concorrenza è folta. E di uno che ha colpito per potenza, per strapotere, pur essendo fragilissimo nelle sue articolazioni e pur non essendo un fanatico del calcio da ragazzo, Batistuta voleva giocare a basket. E poi ha incontrato una serie di figure che l'hanno portato ad essere il giocatore che è stato. Ci sono anche un po' di aneddoti interessanti del suo rapporto con Bielsa, di come... Perché poi secondo me la fortuna sta nei mezzi che ti dà madre natura, in come tu li sviluppi. Ma se poi nei primissimi anni della tua carriera finisci in mano a Bielsa e Tabares, secondo me è un'ulteriore fortuna.
È stato un ottimo trailer per il video su YouTube.
Bene, sono contento.
Grande aziendalismo, e con questo aziendalismo
ci
salutiamo. E sì, tanto la nostra copertura è praticamente live su Instagram con tutte le informazioni dal mondo del calcio. E domani sera sfida Pastore.
Assolutamente,
giusto?
Sì. Vale. Torna il demone qui nei nostri studi per vedere se vincerà anche questa settimana. Settimana scorsa
ci dirà chi condurrà Sanremo l'anno prossimo.
Anche perché io non sono molto dentro a Sanremo, però mi ricordo martedì scorso, che era la prima serata, e Bart mi ha detto: Pastore ha detto che vince Angelina Mango.
No, di più, ha fatto il podio.
Ha fatto il podio.
Ha beccato,
l'ha
tutto
preso,
il podio.
Tutte
e tre.
No, io quello non ridi in diretta. Però io ho passato la settimana di Sanremo, che non ho visto per altri impegni, però a dire tutti: tanto vince Angelina Mango. E tutti stupiti dal fatto che io dessi questa previsione, ma me la sono rivenduta proprio pura. Infatti.
Non sei stato l'unico, sei stato l'unico. Va bene, amici, è tutto per stasera. Grazie Lele.
Grazie mille. Grazie a voi che ci avete seguito come sempre con passione.
Grazie Stefano Borghi.
Buonanotte, a martedì.
Ci vediamo domani con Sfida Pastore. Taconasso torna martedì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte.